dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
Questo è Digitalia. Settimana dell'8 luglio 2024, lo store di Epic Games, Google Zero e la Foresta Oscura, da Zofa fortissimo o forse no, ma anche No Place, Mt. Gox, Mega Yacht, queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dal mio studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dal mezzo del cammin di nostra vita, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, Michele Di Maio.
Max, come sei dantesco questa sera.
Mi piacerebbe a 64 anni essere nel mezzo del cammino di nostra
Max,
vita.
L'importante è crederci.
È vero. Ma sai, tu hai detto la foresta oscura, non ho resistito.
Il fanciullino dentro di te, tienilo.
Sì.
Ma come fai Max? Buonasera Michele, buonasera Max e buongiorno a tutti i digitaliani, bentornati all'ascolto della vostra trasmissione, una delle vostre trasmissioni, pensiamo, preferite o magari, come si dice, il contrario di preferite, lo diceva Sio un qualche anno fa, schiferito, che è il contrario di preferite. Se l'ascoltate qualche motivo c'è, o perché è la vostra preferita, ci sono gli
oppure perché lo sarà,
oppure siete un maschio,
è la prima volta,
c'è sempre una prima volta. Qui cominciamo, che mi dovete aiutare. Mi dovete aiutare a capire questa cosa delle ESM apps.
Le Expanded Security Maintenance.
Quelle, sì, esattamente.
Io mi sono un po' incuriosito.
No, io aspettavo che ce lo dicessi tu, onestamente.
Cominciamo dall'inizio. Siamo la puntata, per non saperne leggere né scrivere, cominciamo.
I gingilli del giorno.
Oltre a non saperne leggere né scrivere, non sappiamo neanche manutenere i sistemi, ma tra l'usco e il brusco ho deciso questa settimana di aggiornare il sistema operativo di uno dei nostri server, che è quello che, se state ascoltando in diretta lunedì sera, è quello attraverso cui ci ascoltate, perché è quello che tiene su i nostri stream e in particolare lo stream audio e fare direct dello stream video sulle varie piattaforme. Questa settimana c'è stato un allarme di una vulnerabilità del daemon SSH, per cui dicevano aggiornate, io vado ad aggiornare tutti i miei server, tutti i miei sistemi dove ci può essere un daemon SSH tra questi questo server Ubuntu, dove girano tutti i Docker, appunto, con lo stream audio, i vari serverini eccetera, però era rimasto il server Ubuntu a una LTS oramai non più supportata, quella del 2018, se non ricordo male.
Urca, vintage.
La LTS serve proprio a quello, quella del 2018, è da poco che non è più supportata, per cui mi diceva che c'erano una marea di aggiornamenti, anzi che non c'erano aggiornamenti se non quelli ESM, poi arriviamo al dopo. Fondamentalmente, ecco, ve lo dico subito, questo ESM, Expanded Security Maintenance, è un programma di Ubuntu che ti permette di avere ancora sicurezza, fornitura di sicurezza anche dopo la scadenza del mandato dell'LTS, cioè continuano a mandarti delle patch e ovviamente devi pagare per questo servizio in più, anche se c'è a determinate condizioni puoi anche avere il servizio gratuito, però non mi andava di andare a studiare come funzionava l'ISM, farmi l'account eccetera, che me ne frega, aggiorno alla LTS più recente. Ho dovuto fare due aggiornamenti completi di sistema Ubuntu del server, perché non puoi fare l'aggiornamento direttamente dalla 18 alla 22, faccio quella dalla 18 alla 20, poi faccio quello dalla 20 alla 22, dopodiché faccio apt-get upgrade per aggiornare tutto, perfetto, faccio reboot, tutto funziona, anche perché tutti i serverini sono containerizzati, sono dockerizzati, per cui nessun problema, c'hanno tutte le cose, però quando faccio il boot nella schermata iniziale del server ti dice quanti updates
puoi fare,
devi ancora fare, quanti sono, no? E giustamente il mio bravo Ubuntu 22.04.4 mi dice zero updates possono essere applicati, cioè il sistema è aggiornato, ma ci sono 17 update di sicurezza addizionali che possono essere applicati tramite ISM.
Vabbè.
Ma no, okay. ISM dovrebbe essere per avere il patching delle versioni di Ubuntu non ancora scadute, e questa non è scaduta neanche lontanamente, è l'ultima LTS, la 2204, non credo sia già uscita una 2404.
Sì,
è uscita, vabbè, non, per cui non sì. È l'ultimissima, ma è la penultima, ma dovrebbe essere supportata, se non sbaglio, 22 fino al 2026, per cui ci siamo abbondantemente. E invece mi dice che se voglio i 17 update di sicurezza devo abbonarmi a SM. E mi gira un po' le scale, perché? Come funziona? Teoricamente il long term, l'LTS, long term security, dovrebbe darmi tutti gli update di sicurezza tranquillamente fino alla scadenza dell'LTS. Insomma, se c'è qualche sistemista, qualche linuxista, qualcuno che capisce meglio queste cose, io speravo che Michele...
Ma guarda, mi pare che sia più un problema commerciale.
Ma
no?
Te non è roba di reti, che ne sai, tu sei professore di reti.
Esatto.
Invece
sì,
io,
però
in,
sai un pochino di...
In Michele, che è self-hostatore compulsivo... confidavo di ricevere conforto, invece mi
ma visto com'è andato l'aggiornamento di settimana scorsa della mia Ubuntu, credo che non avrebbe dovuto dirti qualcosa. No, non vorrei che però, perché la 2404, che quindi è uscita 2 mesi fa, anche quella è una LTS,
certo.
Non vorrei che sono passati appunto ad aggiornare in maniera regolare soltanto la nuova LTS.
Non dovrebbero, il tema della LTS.
Perché la LTS, e però quant'è la LTS?
E quanto
anni?
Dura la LTS?
Esatto.
Come perché minimo 4. Come minimo 4, se non ricordo male.
E beh, quindi la 22 doveva durare fino al 26. Cioè, dico, mi pare un po'.
5 years after release. Sì, però allora io ho notato anch'io che comunque negli ultimi anni è cambiata, alcune policy di Canonical sono cambiate e le vedi spesso in quella quasi pubblicità che vedi al, insomma, quando fai login con SSH nel server, quindi non vorrei che appunto è qualcosa di... qualcosa che riguarda appunto questi cambi commerciali di Canonical, potrebbe essere semplicemente un, come dire, un amo commerciale, anche perché se non sappiamo neanche quali sono i pacchetti che sono andati in gli aggiornamenti pending, magari appunto è solo un amo commerciale per fare quelle robe lì.
È possibile. 5 anni comunque, ti confermo. 5.
Sì, sto vedendo sotto che infatti c'era la scadenza a 5 anni per quella base dell'LTS. Sì.
Va bene, visto che con questo primo argomento ci siamo giocati tutti quegli ascoltatori che non sono okay, ultra non sono geek, mega geek, appassionati di roba, vabbè, di sistema, okay, eccetera, possiamo continuare con gli argomenti, quelli un po' più per l'uomo comune, per il digitaliano comune, che non è un uomo comune, ma è comunque
il digitaliano di Voghera.
Il digitaliano comune di Voghera, vabbè.
Ecco, vabbè.
E cominciamo con Epic, visto che abbiamo seguito tutte le guerre, le battaglie, le dissidie tra Apple e Epic, la cacciata di Fortnite e compagnia bella. Questa settimana è arrivato finalmente il marketplace alternativo di Epic per iOS. Con ovviamente i litigi e i tentativi di bastoni tra le ruote dell'ultimo minuto.
Fino all'ultimo istante. E cosa riguardavano questi bastoni tra le ruote? Riguardavano, oddio, non riesco a trovare l'articolo, comunque riguardavano le etichette, alcune etichette, cioè alcuni testi all'interno dell'applicazione.
Il testo, gli hanno contestato che avevo scritto install e in-app purchase.
Esa, sta cosa che dell'install che ce l'ha soltanto Apple,
cioè,
e che quindi la gente va in
confusione.
Sì, dai, non puoi scrivere install, devi scrivere launch.
No, non puoi lanciarla se non c'è, scarica sul sistema, non lo so, però comunque era quello e poi ce n'era un altro
io direi alla Picard, attivare.
Engage, e poi c'era. Picard non era engage, Max.
No, bello però. Attivare nella traduzione italiana.
Engage
probabilmente nell'originale poteva essere
engage. Sì, direi che Picard è engage.
E l'altra appunto era in app purchase, che sì, forse, boh, però insomma,
vabbè, alla fine,
vabbè,
però gli
scaramucce,
vabbè, comunque, cosa è successo? Apple gli ha detto per la duecentesima, no, non si sono messi d'accordo. Apple gli ha detto per la duecentesima volta di no. Epic ha detto ah sì, io lo dico a mamma e
io lo dico a mamma
e Apple ha detto vabbè, noi vi approviamo, però voi cambiate quelle cose lì che se no non va bene. Cioè, oramai siamo proprio come i litigi dei bambini.
Ma sì, lo Mariuccio.
Vabbè, ma il problema è che bisognerà vedere se questo store di Epic Games fa un po' di soldini.
Beh, ma due soldini penso che proprio li farà.
Li farà senz'altro.
Con Fortnite, anche se Fortnite non è più di primo pelo, ma penso che sia abbastanza scontato. E questa cosa della Dark Forest of the Web, avete letto il concetto di Google Zero?
Sì.
La decadenza del web è un qualche cosa di cui sentiamo parlare oramai da qualche mese, no? Il fatto che girare sul web non è più come una volta, se mi permettete la lagnanza, da. E non c'è più il web di una volta, non c'è niente da fare.
Lo posso confermare.
Sì, un po' come quando dicevamo che il web era morto con le applicazioni, in realtà il web è morto adesso ed è stato ucciso dal web stesso, o almeno da una parte del web, una grossa parte che poi è Google.
Beh, il senso di questa discussione ovviamente per i nostri ascoltatori che non avessero proprio chiarissimo il concetto di Google Zero è che fondamentalmente tutto l'impianto del motore di ricerca di Google, il Google originariamente doveva servire a fare cosa? A navigare sulla rete, a trovare, no? Nasceva con l'idea che fosse uno strumento per orientarsi nella grande vastità di contenuti che venivano creati ovviamente da terze parti, non certo stesso da Google. Invece il sistema si è auto praticamente alimentato, nel senso che Google è diventato anche lo strumento di, come dire, di promozione di se stesso, e Google Zero vuol dire che fondamentalmente tu fai una ricerca ma ottieni solo i risultati che Google vuole farti vedere, e in particolare ovviamente quelli per monetizzare direttamente con aziende in qualche maniera collegate, sponsorizzate e così via.
Sì, questo
naturalmente porta al punto a questa idea che di fatto il web così sta morendo.
Diciamo che il tacito accordo era che il mondo produceva contenuti, questi contenuti venivano indicizzati da Google, che in parte ci faceva dei soldi tramite le sponsorizzazioni, tramite link sponsorizzati, però nel frattempo portava anche il traffico che permetteva a queste entità, ai produttori di contenuti, poi di restare in vita, perché monetizzavano con altra pubblicità, monetizzavano con le sponsorizzazioni, oppure semplicemente non monetizzavano. Adesso cosa è successo?
Ecco,
dal
punto di vista dell'utente, il web, che prima senza Google era una roba amorfa e coagulata da alcuni motori di ricerca che erano un po' il brodo primordiale, Google ha coagulato l'esperienza con: cerco su Google, mi becco a prima pagina 10 risultati che sono 10 risultati concreti che mi portano su 10 pagine fuori da Google, che sono generalmente scritte da entità ben definite e rispondono esattamente alla necessità che io ho espresso con la mia chiave di ricerca. Questo era Google 1000, Google perfetto, no? in contrasto a Google 0. Prego Michele.
E il Google adesso è cambiato, ovviamente va bene, ci sono sempre i link sponsorizzati all'inizio, poi di solito quali sono i primi 2-3 link che si trovano? Reddit e Quora, quindi già okay. Ti porta poi in altre piattaforme, spesso non devi neanche cliccare, e quindi il fornitore di contenuti non si becca neanche il click che si beccava prima. E poi quello che sta facendo Google è sempre di più, sta cercando di far rimanere le persone all'interno della sua pagina. E io lo vedo anche per lavoro nel mondo dell'e-commerce, noi in Italia lo vediamo ancora poco, però negli Stati Uniti tutto quello che è Google Shopping riempie una parte molto, ovviamente quando si fa un certo tipo di ricerche di prodotti, poi parleremo dei purificatori per l'aria, Google negli ultimi anni, e lo sta facendo ancora di più adesso, sta allargando sempre di più il suo prodotto shopping, ossia quelle vetrine di prodotti che voi vi trovate sulla prima pagina. E perché sa che vorrà estrarre sempre più valore, sempre più soldi dagli inserzionisti sulla sua home page per fare posizionamento lì e fare conversioni direttamente dalla prima pagina di ricerca di Google.
E non c'è solo questo tema, ma c'è anche il tema dei link che vanno verso l'esterno, che portano l'utente mediamente verso risultati non rilevanti o, no, esatto, o non ottimizzati o semplicemente non veri.
Pattume.
O addirittura tra virgolette truffaldini.
Sì, decisamente truffaldini. Ci sono, c'è questi articoli pubblicati da HouseFresh, che era una piccola realtà diventata negli anni grande, che basava tutta la sua attività su recensioni di articoli, recensioni vere, era gente che comprava i prodotti, li recensiva sul web e riceveva traffico da Google e vendeva pubblicità sul suo sito e gli utenti erano belli contenti, che ha visto
verticale sui purificatori d'aria.
Ecco, sui purificatori d'aria, perfetto.
Ha
visto negli anni e soprattutto negli ultimi mesi crollare il numero di accessi in arrivo in generale e in particolare da Google, dove arrivava la maggior parte del suo traffico. Questo perché? Perché si sono posizionati sulle sue chiavi di ricerca tutta una serie di entità che fanno non lo stesso lavoro che fanno loro, di prendere i prodotti, di recensirli, di provarli, di scrivere della roba, ma semplicemente di costruire delle finte recensioni che prendono sistematicamente quelli che sono i dati pubblicati dall'azienda produttrice del singolo prodotto, magari la press release, magari la scheda tecnica presente sul prodotto, e magari con sistemi LLM creano una recensione di 10 pagine e qualche foto sparata qua e là, e lavorando bene sulle SEO riescono a cuccare le chiavi di ricerca su Google, e con inscittificazione da una parte del lavoro di chi il lavoro lo fa veramente e dall'altra del risultato dell'utente. Io non so se avete ultimamente provato a cercare su internet aiuto per capire qual era il miglior qualsiasi cosa, macchina fotografica, hub USB, hard disk da mettere in un NAS.
Indecente.
È impossibile, o sì, uno conosce già su, o uno ha già dei suoi siti di riferimento e dice vado su micheledimaio.com perché so che...
No, non ci andate che me l'hanno già rubato il dominio, però hanno tolto il sito porno adesso per chi, per chiudo parentesi, per chi non ha seguito le puntate di 2-3 anni
è sempre al di fuori del tuo controllo micheledimaio.com
è ancora al di fuori del mio controllo, infatti ho tutto su Michele, cioè, tutto su micheledimaio.it, però mi sono messo a calendario il giorno della scadenza del dominio,
così
vediamo
sei
se
lì la notte pronto.
Ragazzi,
anzi,
se c'è una data che verrà ricordata dalla storia come l'inizio dell'inscittificazione di internet, è il momento in cui Michele ha perso il controllo del, esatto, del suo dominio. E appunto, un disastro, una schifezza è diventata. Una volta ti avevi bisogno di comprare un aspirapolvere, andavi su Google e dicevi il miglior aspirapolvere del 2020 e ti trovavi certamente qualcuno di valido, appassionato, eccetera. Oggi se fai la stessa cosa, niente, non scopri niente, scopri un mucchio di un melange di parole che
palta,
non ti dicono niente, scopri palta, eccetera.
E aggiungo un altro pezzo a tutta questa strategia, perché queste recensioni non le fanno poi veramente da micheledimaio.com o da trova il miglior purificatore d'aria.com, le fanno queste, in parte almeno, queste content house che vanno a comprare in alcuni casi, in altri fare accordi con siti che invece hanno già un ranking ottimizzato e un ranking molto alto. E spesso si tratta di testate giornalistiche o che lo erano fino a qualche anno fa, prima di delegare tutte le loro revenue a questo tipo di strategia. L'esempio fatto sugli articoli è quello di Forbes.com. Voi pensate a Forbes, pensate al magazine, pensate al sito e alle notizie che magari vi capita di leggere sui social. Ecco, da una parte la redazione giornalistica probabilmente è stata mano a mano scomposta e i giornalisti che oggi ci lavorano non sono dello stesso tipo dei giornalisti che ci lavoravano un tempo, ma vengono fatti appunto una serie di accordi che dice: l'azienda X che oggi vuole vendere hard disk sull'internet fa l'accordo con Forbes.com, il quale produce quei 15, 20, 30 articoli per andare a presidiare le parole di ricerca di Google, e quindi il lettore vede Forbes.com/ i migliori hard disk del 2024, clicca, pensa che siano recensioni create da giornalisti di Forbes, quindi tech, e invece no. Quindi sì, diciamo che c'è la complicità poi di una parte delle aziende di produttori di giornalismo.
Questa è la parte poi truffaldina, perché in realtà il problema è appunto che vengono spacciate per recensioni quelle che di fatto sono delle pubblicità occulte, e che, come raccontava in particolare questo articolo di HuffPost, in realtà nascondono anche un comportamento aggressivo che mira a buttare fuori tutti quelli che in qualche maniera fanno concorrenza su un livello di nicchia dello specifico mercato, tutti quelli che hanno competenza.
Sì, sì, sì. Non necessariamente le recensioni sono pubblicità occulta, semplicemente sono un modo per dirottare del traffico. E non danno un contenuto informativo, che è quello che cerca l'utente.
Sì, pubblicità occulta vuol dire, cioè, nel senso di quello che dicevi tu prima, ossia sono statement PR rigirati in 34
modi diversi. Non è effettivamente un confronto sui prodotti,
no,
fatto
certo, non è la pubblicità occulta, teoricamente è quella che promuove un prodotto specifico in maniera truffaldina, no? Qui in realtà non è, lo scopo non è quello di valorizzare il frullatore della Siemens piuttosto che quello della De Santos, ma è semplicemente di far andare gente sul sito, perché su Google ha bisogno di cercare un frullatore, lo cerca lì e finisce su un sito, legge delle pubblicità e legge delle recensioni che non sono delle recensioni.
Vabbè, ma la De Santos comunque non c'è nessun paragone.
No.
Cioè, non, qualsiasi cosa metti dentro la De Santos viene frullato in maniera magistrale.
Soprattutto gli studenti.
Scherziamo.
Mi viene in mente, non so perché mi viene in mente quel segmento di The Wall, il lungometraggio con il professore
che
bambini nel tritacarne. Ecco. Esatto, quello lì è proprio il De Santos, è proprio quello lì.
Ma insomma, se qualche studente mi sente queste trasmissioni, ma che figure mi fate fare?
Qualche tuo futuro studente.
Perché quelli passati sono tutti carne tritata.
Esatto.
Quelli passati, cosa sei?
Quelli passati sono tutti tritati.
Sono tutti ragù. Sono finiti in ragù.
Sì.
Va bene. Visto che gran parte di questo casino, anzi, è dovuto, o comunque rischia di essere esacerbato dai movimenti dei vari bot sulla rete, e in particolare delle aziende che promuovono algoritmi e servizi a reti neurali, Cloudflare ha dato il via all'era della AI Independence con il lancio di uno servizio vero e proprio che si chiama AI Independence.
Che significa sostanzialmente che tu premi un pulsantino e in qualche maniera sei protetto dallo scraping dei bot AI.
Sì, hanno un qualche tipo di riconoscimento. Allora, ci sono i bot AI che rispondono, che rispettano la robots.txt, e poi ci sono gli scraper AI più famosi.
Quindi, un po' più aggressivi, diciamo.
Esatto,
così.
Più aggressivi, che oramai, cioè, abbiamo visto nelle puntate scorse essere poi assolutamente anche quello di aziende di primissimo livello. Quindi Cloudflare si è inventata quello che è un riconoscimento dei pattern di questi agenti malevoli, mi viene da dire, perché si tratta di malevoli, e riesce a bloccarli in anticipo prima che arrivino sul sito.
Cloudflare è specificamente posizionato per inventare un servizio del genere. Cloudflare è nato ed è diventato grande come servizio di schermatura, una sorta di proxy che puoi attivare mandando il traffico verso il tuo sito, facendolo passare tramite Cloudflare, impostando i DNS o dando direttamente a Cloudflare il controllo dei tuoi record DNS, e poi filtrando tutto il traffico verso il tuo sito con lo scopo di bloccare quelli che erano attacchi, principalmente schermando gli attacchi di DNS. Questa era fondamentalmente la mission di Cloudflare. Capitava, è capitato, anche a noi su Digitalia in passato di rimanere investiti da attacchi del genere. Qual era la c'era stata una querela
con i 5 Stelle.
Con i 5 Stelle. Qualcuno aveva pagato 100 euro a qualche piratazzo cinese per scatenarci un attacco di DNS contro. Beh, questa è storia digitaliana. Bisogna recuperare sta roba.
Dobbiamo metterla nel nostro.
E noi ci siamo trovati che con gli ascoltatori diceva: nessuno riesce più ad accedere al vostro sito. Cosa succede? Cosa non succede? Ci arriva un'email del nostro fornitore di spazio web, non mi ricordo ai tempi dove eravamo stati, e diceva: abbiamo dovuto bloccare il tuo sito perché sennò tutti quelli ostati sullo stesso server vanno a gambe all'aria, perché sei stato investito dal traffico probabilmente di DNS. Cosa posso fare? Beh, guarda, la cosa più semplice che puoi fare è vai a vedere Cloudflare, i servizi che offre. Ed è stato, credo, il momento in cui ho scoperto Cloudflare. Ho aperto l'account su Cloudflare gratuitamente, ho spostato i DNS verso Cloudflare, ho attivato un tastino analogo a quello che propone adesso per la AI Independence, e Cloudflare ha iniziato a fare il suo porco lavoro di riconoscere quello che era il traffico lecito dai bot, a filtrarlo e a permetterci di tornare online. E questa è stata la proposizione di valore, il motivo del successo di Cloudflare, che oggi propone una valanga di servizi ulteriori, no? dai DNS veloci ai sistemi di tunneling, e chi più ne ha più ne metta, e oggi propone di fare la stessa cosa non per gli attacchi dei piratazzi, ma per gli attacchi non voluti da parte degli scraper dell'intelligenza artificiale, mettendo a punto i suoi algoritmi, mettendoli a punto per riconoscere questi bot.
Sì, si deve aggiudicare poi dagli ultimi risultati elettorali. Mi sa che anche lo Stato italiano tipo ha messo Cloudflare nelle elezioni, che ha bloccato i 5 Stelle.
ecco perché è andata così.
Non essere così cattivo. Si sono inscittificati da soli, dai, alla fine dei conti. E vedremo quello che sarà successo. C'è questa tensione sociale di rivolta nei confronti di, la settimana scorsa, due settimane fa, avevamo parlato del nuovo eroe di Microsoft, Mustafa Soleimani. il re dei 40 ladroni, sì, esatto.
Che anche oggi ci torniamo su Soleimani.
Tra poco lo troviamo. E quindi c'è un movimento di rivolta che dice: no, noi produciamo contenuti, finché li guarda il bot di Google per mandarci un po' di traffico va bene, adesso non ci manda neanche più il traffico, se poi li utilizzate per diventare miliardari noi senza neanche dirci grazie, forse è meglio che ve li blocchiamo. E Cloudflare decide di intercettare questa necessità. Figma non ce ne frega niente. YouTube ha cambiato due paroline. Cos'è? Ah no, la nuova sì.
No, è l'altro.
È un'altra, quella della policy. Dove è finita?
Quella di prima?
No, questa è quella del che ti toglie, ti fa togliere le tue impersonificazioni.
Che gentili,
se fanno un YouTube. Video su di me fine finto,
YouTube ti permette di chiedere di rimuoverlo.
Entro però un tempo abbastanza stretto, mi pare.
Allora, attenzione, Google ti permette di chiedere la rimozione, poi sappiamo la moderazione sui social quanto può essere efficace. Una cosa è se sei la Universal.
Hanno detto che lo puoi chiedere, non che lo puoi ottenere.
Chiedere.
Poi il funnel va dentro DevNull, ma quello è un altro discorso.
Rispondere tecnica. Cortesia sempre.
Sì, ma anche perché se poi si scopre che è satira, non si tocca.
No, infatti va bene.
Va bene, ok.
Vabbè.
Mi date due minutini che ringrazio i nostri amici di Squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Squarespace è facilissimo da usare, non dovete installare nessun plugin, le varie funzionalità le aggiungete alle vostre pagine trascinando dal pannello di controllo i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, audio, video, mappe. Tutto si posiziona con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, vi dimenticate di tutte quelle che sono le problematiche di manutenzione. Non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da cercare, fix. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete occuparvi solo di scrivere i contenuti e inserire nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, tant'è che Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo. Contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, tutto con la solita interfaccia intuitiva. E poi design unici e originali con il sistema di creazione del vostro template personalizzato tramite sistema AI con milioni di combinazioni diverse in modo che il vostro sito sia assolutamente unico, oltre che di livello altissimo. Se avete problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarlo. Ma non prendete quello che vi dico per oro colato, provatelo, lo provate gratis, squarespace.com/digitalia, e vi attivate la vostra trial gratuita. Se poi non vi serve, ve ne dimenticate, non avete messo nessun metodo di pagamento, non avete nessuna sorpresa. Il giorno però che decidete che fa per voi, e vi capita prima o poi, è successo a tutti noi, continua a succedere, i digitaliani ci scrivono spesso, quando vi capita ricordatevi del codice coupon Digitalia che vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti?
Fammi vedere. Innanzitutto andiamo avanti salutando Mario e Claudio che ci seguono in diretta e ci salutano.
Questo lo sai tu perché ti sei tenuto a possesso della chat,
esatto,
e non ce l'hai rigirata.
La chat è mia e la gestisco io.
Anche io però gliel'ho ricordato di guardarla.
Vabbè, basta che andate su YouTube a vedere.
Io vado su YouTube, tu inizi a sentire la tua voce in diretta in ritardo di 20 secondi.
Mi sembra un'esperienza molto piacevole per i nostri ascoltatori.
L'abbiamo fatto qualche volta, ma insomma.
Va bene, prego, continui.
Se Max ci dà un attimo di tregua da lettare.
Sto zitto, vabbè, ho capito.
No, continua pure.
Prego. Ma no, figurati, non c'è mai. Stavo dicendo andiamo avanti con sulle mani, no?
Sulle mani, non volete ancora. Subito sulle mani? Va bene, sulle mani.
Che stava lì, era in scaletta.
Allora. Cosa vuole sulle mani?
Vuole sulle mani, secondo me, o vuole un nuovo lavoro o si sta preparando.
Guarda,
al
ma
suo
io
prossimo
una,
lavoro.
Una dichiarazione d'amore così, chi l'ha mai vista?
Esatto. Esatto, niente, sulle mani dice che ama molto Sam Altman e pensa che sia sincero quando parla della sicurezza dell'intelligenza artificiale.
Oh.
Non vedo assolutamente del conflitto di interessi in questa parte.
No, ma proprio ha detto mi piace quell'uomo. Dico, forse qualche dubbio uno se lo fa venire.
Va bene. L'importante è che stanno bene e che ci fanno stare bene a noi.
Ma sì, tanto adesso ci abbiamo Phil Schiller che li tiene sotto controllo. Phil Schiller.
Li spia un po' il voyeur del board di OpenAI.
È un membro, come si chiamano? Silenzioso, no?
Un osservatore.
Sì.
Voyeur.
Sì, c'è un termine tecnico. Vabbè, comunque è un membro del board di OpenAI, Phil Schiller di Apple, anzi. Pensionato da poco da Apple, ma comunque mantiene la sua carica di fellowship, qualche cosa, non lo so, insomma è
old
amicone, ok, qualcosa del genere, amicone di Apple e di cose, e in seguito all'accordo tra Apple e ChatGPT per implementare la ricerca su ChatGPT tramite Siri, Apple ha richiesto e ottenuto in cambio di avere un membro silenzioso, un uditore all'interno del board di OpenAI, e il membro in questione scelto è Phil Schiller, che osserverà.
Quindi Schiller fa un po', come dire, l'AI bot da parte di...
fa lo scraper,
poi fa lo scraping, che sta lì, che no, prende tutti i contenuti delle riunioni del board e li passa al board di Apple.
Ah, bene.
Mi piace.
Jason Snell, intanto, famoso commentatore del mondo Apple, dice c'è un problema con questa storia dei Siri, Apple Intelligence, che Apple ha presentato 15 giorni fa in pompa magna. Dice una Siri sdoppiata come presentata da Apple potrebbe avere dei problemi. Apple ha sempre presentato dei servizi con dei nomi ben definiti, il nome è un elemento importante del marketing e indica una cosa ben precisa. Se Apple lancia questa nuova Siri potenziata con la Apple Intelligence solo disponibile sui prodotti più nuovi, dall'iPhone 15 Pro in avanti per esempio, e i Mac con piattaforma da M1 in avanti, l'utente si troverà magari in casa con più dispositivi, alcuni dei quali avranno la Siri tra virgolette intelligente e altri la Siri stupida, e questo sdoppiamento non può che far male al brand.
C'è una frammentazione dell'identità dell'intelligenza artificiale che rappresenta storicamente Apple, no? Che si ridà questa idea di questo agente intelligente che ha fatto impazzire tutti noi e tutti che stanno lì che aspirano a che faccia qualcosa di meglio. Questa frammentazione è terribile. Mi fa venire in mente un bellissimo romanzo di fantascienza che credo di avervi già segnalato, però.
Che? Quale?
Volevo vedere se eravate preparati. Ancillary Justice.
Ancillary Justice, ce l'ho nella mia lista dei libri da comprare.
Che alla fine si scopre proprio questo, che c'è una frammentazione dell'identità. Non è che questo che non è un giallo, voglio dire, figurati.
Si può però
l'idea mi è venuta esattamente, okay. Diciamo, leggendo questo articolo.
Vabbè, insomma, questa Siri, frammentata, secondo Snell, non è una buona cosa per l'immagine di Apple.
Però comunque dice che forse però ci possono lavorare, ci sono una serie di soluzioni tecniche che possono trovare per fare in modo che la concertazione tra tutti gli strumenti sia seamless.
Cioè io tengo l'Apple 12, quindi Siri intelligente, niente.
Cos'è l'Apple 12? Scusa Max.
Un iPhone 12, dai, è stato un lapsus. Ok, il caldo.
Un lapis lazzulo.
Un lapis lazzulo.
Ok, ti è scappato un lapis lazzulo. Un paio di articoli di quelli che piacciono tanto a noi, quelli di cultura digitale, un po' più generica, un po' più approfondita. Uno, The Walrus, intelligenza artificiale è un falso, una falsa divinità. Max, ti ha sconfifferato questa cosa.
Mi è piaciuto tantissimo, ma non peraltro avrai visto che comincia e poi continua e finisce con uno dei più bei racconti brevi di fantascienza, i 9 miliardi di nomi di Dio. No, e che quindi è veramente
di Arthur C. Clarke.
Di Arthur C. Clarke.
Dai, spoileriamo anche questa.
Spoileriamo anche questo, credo. Non l'ho mai raggingillato, penso di sì. Comunque, se non l'avessi fatto, andatelo a leggere. Il racconto breve, fantastico, che fondamentalmente si basa sull'idea che introducendo la tecnologia all'interno di una procedura religiosa che alcuni monaci tibetani portavano avanti da migliaia di anni per la ricerca del nome di Dio, anzi di tutti i nomi di Dio, i 9 miliardi di nomi di Dio, la sostanza dell'idea è che una volta che siano stati enumerati tutti bastava
chiedere a un veneto cosa ci vuole.
Una buona parte li avrebbe già, comunque li avrebbe numerati tutti, e nel momento in cui li avrebbe numerati tutti lo scopo dell'universo sarebbe finito. E l'idea del racconto è che l'introduzione della tecnologia, diciamo, accorcia drasticamente. Erano previsti 15.000 anni, invece ci mettono 3 mesi.
Arrivano due ingegneri di Google, dicono ci pensiamo noi, non vi preoccupate, mettono il serverone dentro al monastero tibetano.
E a partire da questo inizio folgorante, bellissimo, con questa citazione, almeno per noi appassionati di fantascienza, poi l'articolo è veramente molto bello, perché appunto sostanzialmente porta avanti questa progressiva interpretazione del modo in cui si sta cercando di veicolare da un lato e di interpretare dall'altro questo avvento delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, sostanzialmente ingigantendone in qualche maniera il ruolo e appunto quasi divinizzandolo, per poi arrivare alla fine comunque a concludere, diciamo, la sostanza dell'articolo è: siamo esseri fatti di carne, di sangue, di sostanza, di sensi, di volontà, e tutto questo, almeno finora, all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale, di queste tecnologie, non c'è. Siamo un po' preda di una ricerca, di una risposta, di una specie, questa idea dell'assistente che ci dà la certezza delle risposte, questo è il falso Dio da evitare. E
beh, poi falso Dio,
no?
Il falso Dio è evocato dal concetto che da una parte è marketing, dall'altra è terrorismo, che è quello della superintelligenza, no? Quello della singolarità, sì, del momento, e lì finiamo ovviamente nell'invocazione ad divinum, no? Nel momento in cui supera l'intelligenza dell'uomo, diventa talmente veloce l'esplosione di intelligenza che diventa Dio, e lì è invocato direttamente. E poi c'è il feticcio, esattamente, del lavoro, di qualche cosa che da assistente diventa superamento del lavoratore.
E che ti toglie ogni dubbio, perché sì, qualunque domanda trova risposta e cose di questo tipo.
Sì, il Rank anzi fa anche un ulteriore passo in avanti per lui, perché lui dice come nel tempo attuale, nei tempi moderni, ci si è dimenticati di quelli che erano i punti cardine della società di un tempo, che potevano essere la religione, che potevano essere la democrazia, insomma ideali molto alti. Sembra quasi che alle intelligenze artificiali in questi due anni si sia quasi dato quel ruolo lì di oracolo imperscrutabile che dà sempre la verità. Ma poi, come ben sappiamo, infatti poi il 90% dell'articolo e sono cose temi di cui abbiamo già parlato
tante
e
volte.
Poi mi viene da dire che il 10%, in realtà tutto l'articolo, e basta leggere questo articolo per capire perché ci sono certi lavori che l'intelligenza artificiale non li può fare, perché un articolo così ben scritto e così ben pensato ha voglia a fare l'aggi o a prendere tutto Reddit e fare web scraping da lì per far tirar fuori comunque qualcosa così di qualità come questo articolo.
Ah, regà, 42, eh?
E meno male.
Cioè, niente che non sia contenuto nel singolo primo capitolo della trilogia libri di Douglas Adams. Cioè,
fantastico.
Niente che non fosse lì dentro.
Quest'articolo è uscito a tutti, guarda.
Esatto,
come
esatto.
Faceva a non piacermi? È meraviglioso.
Tutti quanti mi avete citato anche, avete messo in scaletta anche quest'altro articolo dal Post, se non sbaglio, la tecnologia va troppo veloce rispetto all'evoluzione.
Sì, è un articolo del Post.
Sì, fa un bel excursus su quello che è la relazione tra evoluzione umana, proprio inteso nei millenni di come è progredito il nostro codice genetico, e con quelle che sono alcune nostre abitudini. Quindi dice, ad esempio, noi perché siamo attirati dai cibi zuccherini? Perché un tempo voleva dire trovare, erano cibi scarsi, ed erano cibi scarsi appunto ad alto contenuto nutritivo, e quindi il corpo ti diceva magnatene il più possibile, perché poi domani non è detto che mangerai, e quindi
quelli che mangiavano sopravvivevano
avanti.
Gli altri, esatto, morivano e si estinguevano, certo.
Esatto. Cosa è successo?
Mangiatelo al più presto.
È successo che oggi abbiamo invece alcuni tratti evolutivi, l'ansia, ad esempio molto interessante dell'ansia, che oggi non si riescono ad adattare alle nuove tecnologie. Perché esiste l'ansia? L'ansia esiste perché l'uomo nella preistoria, ma in realtà non solo nella preistoria, doveva stare molto molto attento a quello che lo circondava. Per
meglio
trovare...
l'ansia della tigre zannuta, questo vuoi dire?
La tigre zannuta non l'ho mai sentita. Io sempre sentita come la tigre dei denti a sciabola.
È una specie autoctona di Avellino.
La
tigre zannuta di Avellinus tigris zannutis.
Prima declinazione.
L'ho dimenticato in latino. E quindi oggi l'ansia invece si trova grande floridità sui social. Quindi guardiamo i social, guardiamo le timeline e ci facciamo prendere dall'ansia non per la tigre zannuta, ma per la signora zinnuta. E quindi
che salto mortale!
Oddio,
ce l'avevo lì da un po'.
Grazie Michele, perché l'aria si è rinfrescata con questa
mamma mia.
Oddio.
e niente, oggi il problema è che appunto queste tecnologie oggi non sono molto compatibili. Oggi le tecnologie, cioè il nostro progredire in quanto specie ovviamente non ha fatto in tempo a fare catch up su quelle che sono le nuove tecnologie.
Però questa è, diciamo, è una formulazione, un'idea che in fondo già da molti anni, no, e in qualche non maniera è entrata nella
non cultura scientifica.
Non no, è accettatissima. Infatti, stavo per dire esattamente quello, perché in fondo poi alla fine ci sono molti controesempi, e poi soprattutto rispetto proprio alla storia dell'umanità, forse è un po' la nostra solita autosuperstima, in cui l'idea che l'evoluzione dell'umanità in qualche modo sia comunque stata governata dalla capacità umana di, per esempio, introdurre la tecnologia e governare con la tecnologia certi cambiamenti dell'ambiente.
Diciamo,
no?
Che, quindi, sì. Diciamo che oggi applicarlo alla tecnologia moderna è già fuori luogo, perché... il problema dell'ansia si poneva già durante la prima guerra mondiale, quando si stava in trincea con i bombardamenti e con lo sgancio delle bombolette di gas di iprite o robe del genere. È vero in parte, come sempre, sono affermazioni che hanno un senso, come quelle della ricerca degli zuccheri, dei meccanismi. Bisogna metterci il contraltare intellettivo, nel senso che la genetica, l'evoluzione genetica, tranne che in situazioni di pressione particolare, ha dei cicli, dei ritmi super lentissimi. Quello che vediamo più veloce e quello che è stato appaiato all'evoluzione genetica è l'evoluzione culturale, chiamiamola l'evoluzione memetica. Quella lì è molto più rapida, molto più veloce, e fornisce all'essere umano delle capacità adattative ulteriori che vanno oltre quelle della genetica pura. E anche questo articolo le prende poco in considerazione.
Anche perché, aggiungo un pezzo, oltre a essere molto lenta l'evoluzione genetica, presuppone anche che sì, non si adatta, muore. Quindi aspettiamo che la gente schiatti davanti a Instagram quando si fa prendere dall'ansia,
ma sarebbe un sistema, sarebbe un bel sistema però quello.
Certo, potrebbe fare, come dire, un po' da equilibratore della sovrappopolazione.
Altro che Thanos.
Sì, abbiamo visto una delle ultime puntate dell'ultima serie del Doctor Who. Non guardatelo perché è diventato un crimine.
Mamma mia, se proprio
dovete guardarlo, ve lo dico, guardatelo senza pagare Disney, perché non si merita niente Disney da quello che sta facendo con il Doctor Who. Fate pirateria di come si chiama? Pirateria passiva? Come si chiama quella della puntata scorsa? Pirateria in diretta passiva, guardatelo a casa di un amico, robe del genere. Perché veramente. Però la puntata orribile che abbiamo visto ieri prendeva proprio in esame un mondo dove i giovani vivono bollati dentro una bolla social.
Ah, quella è una delle peggiori.
Sì, ma diciamo che non so quale sia la peggiore, perché l'ultima serie veramente...
No, le ultime due o tre erano un po' meglio.
Si tirano un pochino su, vabbè.
Ma poco,
diciamo
poco.
Che i punti che si salvano di quest'ultima serie sono proprio pochi, ma pochi.
Mamma mia, veramente.
Pochi.
È tristesse.
Tim ha ceduto... Tim ha ceduto una parte della sua rete di infrastrutture al fondo statunitense KKR.
Un fondo statunitense. Ci siamo venduti anche questo.
Venduti un altro pezzo. Ne avevamo iniziato a parlare un po' di tempo fa. Ci hanno messo un po', perché ovviamente la rete è un qualcosa di strategico, e quindi il governo italiano ha il Golden Power. È ovvio che cedere a un fondo straniero il controllo della rete delle telecomunicazioni può essere una cosa strategicamente molto sbagliata, per cui il governo ci ha pensato molto a lungo e poi ha detto: ma che ce ne frega del Golden Power, noi preferiamo la Golden Shower,
noi abbiamo Pelé.
e hanno detto: prendetevi pure la rete, basta che ci date un fracco di soldi.
L'importante è che non siano cinesi o russi.
Sarà stato quello che li ha convinti. Magari hanno messo un amministratore delegato ucraino, che quello fa sempre bene, o qualcosa del genere, e quindi alla fine non siamo più padroni neanche della nostra rete. Va bene.
Che vuoi fare?
I fondi hanno tutto. Tra un po' anche Digitalia sarà dei fondi.
Ok.
È la, la vittoria che pagherò apparecchio, insomma.
È la vittoria di Carlo Marx, che nella prima metà di quel libretto aveva scritto delle cose acute, nella seconda metà quella delle soluzioni ha scritto una marea di cretinate che non so funzionare.
Che hanno distrutto buona parte della però, vita dell'umanità, però
Marx quando parlava del capitale pensava al piccolo padroncino dell'industria che schiavizza i suoi dipendenti e robe del genere.
Bei tempi quelli.
Ecco, e appunto, bei tempi. In realtà il capitale lo riconosciamo molto di più in questi fondi. Leggevo la quantità di migliaia di miliardi che gestiscono entità tipo BlackRock o robe del, sono delle cose senza, capisci l'irrilevanza dell'essere umano oramai nei confronti di determinate entità economiche, proprio vabbè, prima o poi
siamo moscerini sul capitale.
Siamo moscerini. Se lo dici.
Sì, sì, le mosche che girano attorno al capitale.
Okay. Sul capitale.
Ha una bella pila di capitale.
Fondi, però, se volete comprarci, insomma, fatecelo sapere.
No, a tutto c'è un prezzo.
Pecunia non olet, come sempre.
Pecunia
non olet. Va bene, va bene. Per fortuna c'è Netflix. Netflix. Quando ho letto questa notizia su Campo Minato, su Minesweeper, ho detto vai che hanno fatto il film anche su Minesweeper. Dopo quello su Tetris, quelle su cose, su Pac-Man, eccetera, dice un bel film su Minesweeper. Ci sta invece no, per ora l'hanno solo reimmaginato e inserito nella loro offerta di videogames. Io sinceramente non ho mai provato i videogames di Netflix. Voi avete...
Ma in realtà oggi in treno pensavo l'avessi messo perché fosse un bel gioco installato sto Campo Minato.
E ti sei subito appallato in una
diciamo che no.
Campo Minato che poi ha una storia, il Campo Minato originale di Microsoft, se leggi c'hanno, gli ingegneri di Microsoft ci hanno tirato scemo Bill Gates che doveva dimostrare di essere più bravo a Campo di Minato di tutti gli altri ingegneri di Microsoft. Ci sono una serie di articoli sul web che parlano della ossessione di Bill Gates per Campo Minato e un paio di anni.
Sì, ne abbiamo parlato pure.
Sì, credo di sì. Vabbè, invece Netflix ha rimmaginato Campo Minato, gli ha tolto questo aspetto grigetto un po' anni 90, Windows 95. Un
riempito di acqua, di laghi, tutte queste.
Beh, però almeno non è più il campo fiorito, che è chiara espressione della cultura woke del tipo 2002-2005, che ha trasformato il Minesweeper in campo fiorito, però hanno deciso di tornare a quello con le mine, quello
più sobrio. Okay.
Vabbè, visto che siamo più in tema di bombe nel 2024.
Cioè, le bombe sono state sdoganate, benissimo. Sempre Netflix inizia a cacciare gli utenti dal piano a pagamento più economico, quello negli Stati Uniti 11,99, che forse era quello che dava i film in media risoluzione.
Media risoluzione, due vision soltanto.
Secondo me era 720p e avevi forse un solo streaming contemporaneo. Sì, si devono aver fatto due conti sul foglio Excel e si sono resi conto che conviene magari un po' perdere qualche cliente che decide di togliersi definitivamente Netflix, qualcuno che decide di fare il downgrade al piano quello con la pubblicità e invece... prendersi dentro quelli che fanno l'upgrade al piano da 15,99 credo
al
che adesso
piano super 4K 6
e no attenzione no, non quello è neanche sta 22. Quello 4K esatto quello sta oramai l'ho tolto anni e anni fa quello me lo sono tolto tanti anni fa quel piano e però sì adesso credo sia il full HD 2 stream
credo che sia una mossa puramente per migliorare i bilanci. Non ho letto nessuna analisi riguardo a quello che è la ripartizione della revenue di Netflix da una parte dei piani supportati dalla pubblicità rispetto a quelli dei piani a pagamento.
Non ti dicono più quanti abbonati hanno, figurati se ti dicono.
Però se guardiamo esempi simili, ad esempio Spotify, sappiamo bene che i piani gratuiti pagati a pubblicità rendono veramente pochissimo rispetto a quelli che sono gli abbonati a pagamento. Quindi questa mossa sembra un pochino quella di Tim Cook quando ti toglie quando non mette in commercio il taglio di iPhone che comprerebbero tutti, cioè quello sensato, quello sensato, no? Quello dici, cosa mi serve per avere le foto normali di una famiglia e le cose che una persona normalmente usa sul telefono, eccetera? Mi servirebbe quello da 128 giga. Esce il nuovo iPhone e c'è da 16 giga oppure da 256 che costa 2000 euro in più. Dici, ma è una cosa di mezzo che sarebbe quella che serve a me? No, non esiste. No. Ma perché proprio quella che serve a me? Perché è proprio quella che serve a tutti che non esiste. È fatto apposta in modo che tutti comprano quella superiore perché quella inferiore non gli basta. Qui è la stessa cosa. Sì. Se prendiamo quelli che pagano il piano più economico di Netflix, lo pagano perché vogliono guardare Netflix senza la pubblicità tra le scatole, pagando il meno possibile. Ma la cosa più forte è il senza pubblicità tra le scatole. Se tu gli togli quel piano lì, sai già che il 90% di quelli continua a odiare la pubblicità e quindi piuttosto di guardare, continuare a guardare Netflix, pagherà di più senza retrocedere al piano senza pubblicità. Insomma,
no, che dovevi fare il pubblicitario, dai, ce l'hai nel sangue.
Morirei se facessi il pubblicitario, farei esattamente la cosa che più odio sulla terra. Mi sarebbe Avrei un nodo alle budella proprio.
Ma non per i nostri bravissimi sponsor di Digitalia, perché quello ci piace tantissimo farlo.
Quelli sono sponsor, non sono pubblicità, sono cose diverse, sono servizi in cui crediamo e cui associamo il nostro nome. Ce ne sono pochi, anzi ultimamente solo uno, abbiamo ricevuto 3-4 offerte negli ultimi mesi, le abbiamo sempre rimbalzate, perché? Perché sarebbero pubblicità, non sarebbero
tipo quella di DAZN.
No, DAZN non ci ha mai contattato, potrebbe essere una di quelle, però abbiamo avuto altri discorsi, ma pubblicità no, sponsor sì, ma per essere sponsor di Digitalia bisogna meritarlo. Cosa ha combinato DAZN? Raccontacelo tu, Michele.
Basta. Ma da cosa combinerà? Ossia licenzierà un po' di gente.
Un po' di tutti.
Praticamente.
Quindi, oltre ad aver alzato i prezzi e annunciato un ulteriore aumento per l'anno prossimo.
Esatto.
Più
costo, meno servizio, dove in questo caso il servizio sono i bordocampisti, che è una categoria di cui ho appreso l'esistenza tramite questo tweet, che sono i giornalisti che sono a bordo campo. Quindi DAZN, niente, un po' come Spotify, si appresta sempre più a diventare, anzi lo è già, uno di quei business che, come diceva il saggio Giulio Cupini, vivono solo sui fogli Excel.
Questa è mistica.
È una grande perla di saggezza, certo. I fogli Excel di chi va a chiedere denari. Inoltre DAZN avrebbe chiesto alla Lega di dilazionare il pagamento dei 60 milioni previsti dall'accordo per i diritti TV, per cui ce ne chiede di più a noi. Gliene dà di meno ai dipendenti, che anzi
licenze
li lascia a casa.
Esatto.
E dice
però deve avere lo sconto.
E nonostante abbia l'esclusiva sulla totalità delle partite, cioè è l'unica a avere tutte le partite, perché gli altri gestori, credo l'unico altro è Sky, c'ha veramente una o due partite rispetto a tutte l'offerta, e di fatto aver stravolto il codice civile, il codice penale con il Piracy Shield, dando praticamente, rovesciando il concetto di innocente fino a prova contraria e facendosi nominare autosceriffo, legge ed esecutore della legge tramite questi servizi. Quindi nonostante tutto questo non riescono a far funzionare il fogliolino Excel. Qualche cosa mi dice che o sono tutti scemi o il meccanismo non funziona.
E c'è lì Sky che probabilmente è sulla sponda del fiume ad aspettare che
Murdoch con la bavetta
cadranno, vedi, sta lì che medita, cadranno.
Esatto, arrivano in saldo questi diritti.
Capitolo social. Cos'è questa No Place, Michele? Tu ci sei su No Place?
No, è un No Place per me.
Mi è venuta la tentazione, ma
no, innanzitutto perché è solo per iPhone e secondo è soltanto per c'è una waiting list, quindi vabbè, però non ho l'iPhone.
No, ma adesso su iOS la puoi scaricare liberamente.
E ti puoi anche registrare, vabbè, tanto non ho l'iPhone, quindi non lo so. È un nuovo social network che però è un misto di concetti, tra cui anche concetti che ci sono più propri a noi Matusa, che abbiamo visto un web senza i social, i social che sono più media che social, mentre invece No Place vuole essere un po'... il titolo parla di un MySpace per Gen Z, MySpace sì. per Gen Z vuol dire che hai la possibilità ci sono dei concetti sicuramente che lo riprendono, al primo quello della customizzazione dei profili, esatto. e poi il fatto di non esistere profili chiusi.
MySpace aveva questo concetto di personalizzazione della propria pagina che faceva sì che sapevi che quando andavi a visitare una pagina su MySpace avrebbe fatto assolutamente schifo.
Ecco perché
ma era il tuo schifo. Vabbè,
era il tuo schifo. L'avevi fatto tu.
Personale della persona che l'aveva creata. I social esatto. successivi hanno un po' sterilizzato questa cosa. Perché? Perché tutto deve essere bello, ordinato. I designer hanno preso il comando e quindi tutte le pagine su Facebook devono essere tutte uguali, identiche, in modo da essere tutte belle, ordinate, impilate, infighettate, eccetera. E ora c'è il movimento del reflusso. Siamo stufi di essere incasellati, tutti uguali, di avere tutti la stessa pagina uguale su Instagram o cose. E quindi No Place ha deciso di permetterti di fare la pagina del colore che vuoi, di schifizzarla come vuoi tu. E vabbè. Possibilità di successo rasenti allo zero.
Vabbè, però noi ci speriamo.
Noi gli facciamo tanti auguri.
Noi gli facciamo tanti auguri.
Io ho visto nell'articolo la foto della CEO. E sì. questa cinesina che dice che lei comunque, cioè, se non lo sa lei, tutto sommato è una coetanea dei possibili fruitori, quindi evidentemente ci sarà qualcosa che a noi si sfugge. Ci siete sarà. Boomer anche voi, cari, eh? No, voi no,
no. Siete, carissimo, voi siete, neanche millennial.
Vabbè, ma oramai è come dal poi in giù sono tutti teroni. Dopo un po' si diventa tutti boomer. Assolutamente. Oramai sono anch'io boomer.
È così, Michele è millennial, io sono Gen X, ragazzi. Esatto. Non scherziamo.
Vabbè, dai.
Non scherziamo.
No, ma io sono d'accordo con Max, oramai boomer è un titolo onorifico e tu dopo una certa età sei boomer, non c'è niente da fare. Io lavoro con ragazzi che hanno 10-15 anni in meno di me. Io sono il boomer lì dentro. Non
scusa,
sono
ma li fate venire pure, viene la mamma ad accompagnarli, immagino. Se hanno 10
anni. Mio caro Max, gli dico, quelli con 10-15 anni meno di me sono più che laureati oramai.
Mannaggia.
Ragazzi, Mount Gox liquida. Mount Gox liquida.
Doc, ci Money Rain, Franco, Money Rain.
Buon momento.
Va bene, io mi aspetto schermi 4K che ci mandi a tutta certo, la redazione.
Una libagione fantastica.
Allora, se volete vi linko questo articolo che vi racconta l'odissea di chi aveva un conto su Mt. Gox, che ha visto i suoi soldi prima sparire in un buco nero, con gente che veramente si è lanciata dalla finestra o è diventata un barbone. C'era gente che aveva messo tutti i suoi risparmi lì sopra e la speranza di, nel momento in cui è andata a gambe all'aria, ha visto svanire le speranze di poter finire gli studi o cose del genere. Gente che si è data all'alcol e alla droga, non sto esagerando, seriamente. E da lì c'è stata una lentissima risalita che è passata attraverso un processo di riabilitazione, tra virgolette, affidato ai sistemi di giustizia giapponesi, che potete immaginare, e con tutte le notizie che arrivavano sull'evoluzione di questo procedimento tramite questo avvocato ultra boomer giapponese che mandava i suoi aggiornamenti prima in giapponese e poi tradotti in un inglese iperburocratico e vabbè, vi risparmio.
In un floppy vabbè, ti arrivavano cambiamo. Gli aggiornamenti.
Sì, ancora in floppy o qualcosa del genere, con un meccanismo arzigogolato per presentare le domande, i documenti, ricevere le cose, scegliere se volevi. Alla fine dei conti tutti o quasi hanno scelto di avere questo pagamento doppio, non si è capito perché. Prima una Early Lump Sum si chiamava, e poi dopo, quando si era capite meglio quanti soldi erano rimasti o cosa, il pagamento finale in valuta fiat o in bitcoin. Il pagamento Early Sum Lump, come cavolo si chiamava, è arrivato qualche mese fa, sono arrivati 200 euro, va bene.
Va bene, una cena con amici. Tutto
io
no,
non mi ricordo neanche più che cosa c'avevo su Mount Gox.
Ed è meglio così, secondo me.
Penso anch'io che sia meglio così.
Comunque, però non ti sei suicidato.
Pare che siano, che abbiano iniziato ad arrivare, e sul sito Mount Gox viene confermata la stessa cosa: i pagamenti in Bitcoin per chi ha scelto di essere ripagato in Bitcoin, e che mentre da una parte si è sgonfiata di un quarto, cioè se avevi 4 Bitcoin su Mt. Gox, considerato quelli che sono stati rubati e quelli che sono stati recuperati, te ne tocca uno solo, però considerato quanto valeva il Bitcoin quando è andato a bagno Mt. Gox e quanto vale adesso, insomma, c'è un discreto guadagno, c'è una buona possibilità di ricevere delle somme consistenti rispetto a quelle che erano ospitate lì. Vediamo, io ho perso le speranze e il conto di quello che c'era lì dentro, e vi farò sapere quello che arriva. Non conto di diventare ricco come Zuckerberg e di girare con
non puoi andare a Castellammare
con due yacht, ecco, non mi vedrete mai presentarmi a Castellammare con due yacht come ha fatto in questi giorni il nostro amico Zuckerberg.
Avevano appena messo la bandiera blu a Castellammare dopo 20 anni per ripulire il fondale e tutto il resto. Arriva Zuckerberg
ed è arrivato con due yacht.
Sì, cioè questa cosa non facciamola passare così, perché ti fa anche capire la psicologia di certe persone.
La psicosi.
Cioè, fino ad oggi, sì, tra la psicologia e la psicosi effettivamente in questi casi c'è un filo molto sottile.
Il cielo lunghismo.
E fino ad oggi, cioè, io arrivo a Saint-Tropez con lo yacht. E c'ho uno yacht di 50 metri e sono nel porto di Saint-Tropez, che trovare un posto anche per un dinghy oggi è impossibile. Ma a fianco mi arriva quello, io ce l'ho da 25 metri, ci arriva quello con lo yacht da 26 metri. Allora io l'anno prossimo dovrei arrivare con lo yacht di 27, e poi di 28, e poi di 30, e poi di 100, e cosa? Ecco, Zuckerberg ha detto, ah sì, sapete cosa vi dico? Io arrivo con due yacht, io non ho capito se tiene una gamba su uno e una gamba sull'altro.
Lui c'ha lo yacht e poi c'ha l'altro yacht per tutti.
Il tenderino, certo, c'ha poi.
Del primo yacht.
Soltanto che il tenderino è quello da è quello che ha comprato innanzitutto da Gabe Newell, che immagino fosse che è il capo di Steam, il capo di Valve, che è di non trovo le dimensioni, al 110 metri credo sia la portaerea, il main,
sì, Wingman, diciamo. è 66 metri
a Wingman,
e c'ha la pista di atterraggio dell'elicottero,
ha ragione Michele, il tenderino, quello là,
il tenderino.
Non so come passa da uno all'altro, non se con l'elicottero,
con l'elicottero,
se lo lanciano con la fionda, ma perché
con la catapulta,
con la fionda
l'elicottero che ce l'ha fatto.
No, l'elicottero è su Wingman per andare. Da come è fatto Launchpad, che è il principale, lo spazio... la pista per l'elicottero non c'è, non la vedo, perché sono le foto.
Allora è quella in parquet davanti, dici?
No, non fai atterrare l'elicottero sul parquet, Michele, abbi pazienza.
Si cambia, sì.
Perché?
Che problema c'è?
Non è un parquet, ma è un lamellare di tech. Non si usa il parquet sulle coperte delle barche, perché c'è un piccolo problema di umidità che si annidarebbe sotto. E vabbè, comunque...
Franco, con quello che ti arriva da Mt. Gox ti comprerai anche tu i due yacht.
Certamente.
Ci porti in vacanza e faremo digitali anche noi da Castellammare di Stabia.
Io vi ho detto che uno grosso ne prendo due, piccoli, due piccoli, perché cioè, Zuckerberg fa così, bisogna fare così, non c'è niente da fare. Se non riusciamo a comprare due yacht è solo colpa vostra, ragazzi. Digitalia funziona con un meccanismo molto semplice che si chiama Value for Value. In realtà il nome Value for Value è una roba un po' figa dei fighetti del podcasting 2.0 che vogliono di qua di là, ma noi lo facciamo da un fracco di anni, e vuol dire fondamentalmente che Digitalia distribuisce gratis, ma ha un accordo tra gentiluomini con i suoi ascoltatori. L'accordo tra gentiluomini è: noi lavoriamo come dei matti tutte le settimane da 15 anni oramai, ragazzi, tutti i lunedì presentarsi davanti a un microfono, fanno tutte le settimane leggere tutte le notizie che girano nel mondo tech e oltre, per essere preparati
come
insomma è una bella fatica. Le fatiche di solito vengono ricompensate, ci sono tanti modi per chiedere soldi, ce ne sono tantissimi per estorcere soldi alle persone che amano determinati contenuti, e qui parliamo spesso, anche questa puntata abbiamo parlato di aziende che fanno proprio così, che cercano il modo migliore per estorcere soldi alle persone innamorate di, che ne so, che sia il Doctor Who o che sia il campionato di calcio italiano. Noi vogliamo essere la cosa più lontana da quello, e la cosa più lontana è value for value, che vuol dire accattatevelo gratis, vi piace, ci volete bene, fate in modo che continuiamo a lavorare, dateci una mano, non rendeteci ricchi, non vogliamo due yacht. Pensate a quanto vale Digitalia per voi, a quanto vale il futuro di Digitalia, pensate a quello che pagate per le altre cose che vi piacciono e vedete se mandarcelo indietro in termini monetari, Bitcoin, Satispay, PayPal, bonifico bancario o quello che volete. In cambio noi vi chiamiamo produttori esecutivi, perché come i produttori esecutivi di un film, di un libro, di una serie TV, avete voce in capitolo, né procurate l'esistenza, causate l'esistenza della puntata di Digitalia, e se ci scrivete le vostre idee le seguiamo, e come, e vi nominiamo uno per uno in trasmissione, oltre a lavorare per voi, come farà tra poco il nostro Max.
Pronti?
Eccolo lì pronto col PDF. Max, come faceva con la sua voce allenata a fare l'appello e a pizzicare tutti i suoi studenti che non partecipano alle lezioni, è pronto a pizzicare tutti quelli di voi che non partecipano al sostentamento di Digitalia. Prego Max.
Diciamo che un po' è una moral suasion. Ok, come sempre per i produttori di 732 partiamo col blocco più modernista, quelli che fanno il value for value streamers: F Trava, H Grinda, Arzigogolo, Paolo Bernardini, Idol Fellow, Luca Tax, Nicola Fort, Franco Solerio e Nicola Gabriele del Popolo.
E lì è lo script che mi ha infilato, sono le mie prove, il mio debugging, quei 23 okay. Satoshi sono
io ero un po' stupito.
Okay. Guarda, 23 Satoshi vuol dire che ho fatto partire la puntata di Digitalia proprio per 30 secondi, però va bene.
Non dimentichiamoci sempre in questo settore a super tecnologia del Boost di Luca Tax.
Boost!
Per poi passare nella sezione sempre presente dei perpetual executive producer di questa puntata, di tutte le puntate, che sono Giuliano Arcinotti e Manuel Zavatta, loro immancabile donazione singola da un euro,
grazie.
Davide Tinti e Nicola Gabriele del Popolo con le loro donazioni singole da 2 euro e da 2,1 centesimi di euro. Abbiamo poi una donazione ricorrente di Andrea Scarpellini da 1 euro, 3 donazioni ricorrenti da 2 euro di Mass7U, credo che sì.
Mass7U, perché no? Sì.
Ma perché
o,
no?
O Malù.
Oppure Mass7U, oppure Malù. Giuseppe Benedetti, Matteo Masconale.
Mitici, grazie.
Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Antonio Turdo, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Roberto Barison, Simone Pignatti, Matteo Arrighi, Massimo Dalla Motta, Federico Bruno, Matteo Faccio, Stefano Orso, Danilo Sia, Massimiliano Saggia, Arnaud van der Wissen, Nicola Pedonese, Michele Olivieri.
Grandi, grazie, 3 euro tutti i mesi, grazie per il vostro supporto.
Donazioni ricorrenti da 4 euro al mese di Maurizio Verrone e Marcello Piliego e di 5 grazie. Euro al mese da Cristian Lamarca, Matteo Carpentieri, Adriano Guarino, Michele Coiro, Pasquale Maffei, Massimiliano Casamento, Paolo Lucciola.
Grazie davvero.
Donazione singola di Massimiliano Sgroi da 5 euro.
Grazie Massimiliano.
Seguito da 3 donazioni da 5,32 centesimi di euro di sempre ricorrenti di Marco Zabianchi, Flavio Castro e Giulio Gabrielli.
Miticissimi, grazie davvero.
Donazione singola da 10 euro di Vincenzo Napolitano che dice: ciao, grazie come sempre per l'intrattenimento e l'informazione. Oltre che per i ringraziamenti vi scrivo per mettere la faccia, poi in realtà il nome, sulla donazione. Saluti Vincenzo.
Grazie Vincenzo.
Donazioni ricorrenti che a questo punto diventano zona grandi produttori, già la era quella di Vincenzo, scusatemi, e quella da 10 euro ricorrenti di Christian Masper, quella singola grazie. Di Davide Dari da 10,58 centesimi di euro. Con un unito messaggino iniziavo a sentirmi in colpa ad ogni lettura dei produttori esecutivi. Ecco il mio contributo per sostenere il grande lavoro che fate ogni settimana.
Grazie Davide, grazie davvero.
Seguite l'esempio di Davide, pensateci e pentitevi. Fabrizio Bianchi,
grande Fabrizio,
grande produttore da 11 euro donazione ricorrente.
Grazie.
e infine il nostro lead executive producer della puntata con la sua donazione singola, il nostro Davide Riccardo Modica con 12 euro.
Grazie ragazzi, grazie a tutti per il vostro sostegno. Digitalia funziona così: Time, Talent and Treasure. Dateci il vostro aiuto, dateci il vostro supporto, dateci una donazione, quello che volete voi, ogni quanto volete voi. Ricordate, noi siamo qui settimana dopo settimana a produrre contenuti per il vostro piacere. Ma se noi lavoriamo per il piacere altrui, che cosa fa di noi questa cosa?
Dei piaceristi.
I piaceristi, va bene.
Okay. Dei piaciatori.
Ok, i piaciatori. Ragazzi, la NASA ha fatto a Elon Musk il regalo più grosso che si può fare a un geek.
Cioè, gli ha detto: prendi la stazione spaziale internazionale
e sfasciala
e buttala nell'acqua,
e ti diamo anche 843 milioni di dollari per farlo.
Io al posto di Elon Musk sarei contento.
Cioè, ragazzi, cioè...
ma ancora più nello specifico, gli 843 milioni servono a costruire un razzo che mandi la stazione spaziale internazionale fuori orbita per farla poi crashare nel mare.
Ma non solo fuori orbita, proprio la devi accompagnare nel cimitero,
la devi accoppare.
Ho scoperto da questo articolo che c'è una zona degli vasti oceani che è il cimitero delle astronavi, no? C'è questo posto praticamente dove ci sono oltre 300 veicoli spaziali evidentemente dismessi o comunque precipitati, in questo Spacecraft Cemetery
tra la
Nuova Zelanda e il Sud America.
Cioè li fanno atterrare sempre lì?
Sì, pare di sì. Praticamente è una parte specifica dell'Oceano Pacifico tra il New Zealand e South America, e lì ci sono oltre 300 veicoli spaziali.
È oceano, quindi sul fondo, sono sul fondo.
Sì, sì.
Ok.
Comunque 843 milioni di euro.
Ovviamente tutto materiale, materiale non inquinante assolutamente.
Vabbè, ma che vuoi?
Tutta roba riciclabile.
Un po' di radiazioni.
Ah sì, arrivano i pesciolini, se la mangiano e riciclano tutto.
Si sa che
possiamo fare tipo che organizziamo tipo, non lo so, una gita sulla stazione spaziale internazionale attorno a quel periodo, tipo ci mettiamo due o tre persone.
Sì, dai, che poi se finisce come quelli che sono andati su con lo Starliner, poi ci restiamo lì, facciamo cos'era?
Poi metti che appunto non riusciamo a tirarli giù e poi il razzo parte comunque e finiscono anche loro coi pesci,
certo.
Sarebbe male.
C'è un racconto di William Gibson che è uno dei miei preferiti, è brevissimo, fa parte della raccolta Burning Chrome, tradotto malissimo in italiano, La notte che bruciamo Chrome, perché capite bene che Burning Chrome vuol dire sì bruciare Chrome, che è un personaggio, ma vuol dire anche cromo bruciante, cromo infiammato, eccetera. E va bene, il racconto si chiama Red Star Winter Orbit e parla di un satellite con un equipaggio a bordo che viene decommissionato e pian piano precipita verso la Terra, e non vi racconto nient'altro, ma è...
Andatevelo a leggere.
È poesia. E lo trovate dove volete. Si trova veramente facilmente i racconti di quella raccolta lì, che credo non sia più pubblicata in Italia. Era uscito con un Urania, se non sbaglio, poi era uscito...
Mi sembra che è uscito su Collezioni poi.
È possibile, ma quando l'ho cercato ultimamente per regalarlo a un amico è finita che sono andato
a cercarlo
con i metodi soliti degli usati, nella bancarella degli usati.
Si trovano queste vecchie.
Sì, sì, sul torrente.
Va bene, Michele aveva un report serio sulle autorità serbe, che non so perché lo appassionano così tanto, che hanno pensato bene di implementare sistemi di sorveglianza di alto livello.
Ma no, anche loro.
Cosa combinano, Michele?
Sì, fondamentalmente questo, hanno messo qualche migliaio di telecamere di sorveglianza di manifattura cinese, quindi proprio il meglio per la sorveglianza, il top per il riconoscimento facciale. E vabbè, tutto questo poi viene dalla Serbia, che è uno dei paesi che sta cercando poi nel frattempo anche di entrare nell'Unione Europea, però siccome non l'hanno fatto per salvare i bambini, allora non va bene.
Vabbè, ma dai, c'è l'America più di quello,
però forse sono i terroristi, forse sono terroristi.
Sì, insomma, comunque bisogna che glielo dite al governo serbo di consultare. Hanno dei problemi a far passare queste cose come delle cose utili, eccetera. Digitalia Consulting Group, e ve lo spieghiamo noi, i bambini e tutte queste cose qui, in modo che poi non vi dicono che siete i soliti sorveglioni e società di polizia e robe del genere. Va bene, allaccia scarpa, scarpa allaccia, la Nike non vi allaccia più le scarpe.
Ma io ero così contento.
Con le tue scarpe di Ritorno al Futuro?
Esatto.
Erano belle, erano bellissime. Com'è che si chiamavano? Adapt BB. Erano quelle scarpe connesse con la lucina blu che sembravano gli occhi di numero 5. Le scarpe con l'app, senza stringhe, che tu le calzavi senza doverti abbassare.
E loro swing.
Poi schiacciavi un tasto sull'app di Nike e loro tiravano le stringhe coi sensori in modo da stringere il giusto, ma non troppo.
Al terzo che è rimasto stridolato.
Ma no, non è così.
Ma non credo, non serve neanche.
Costavano tipo un botto di soldi. E a un certo punto alla Nike si sono guardati negli occhi, hanno detto sì, vabbè, però era una cagata. Sì, è una cagata, vabbè, non le facciamo
quanto
più.
Costa tenere il server,
esatto, ritiriamo l'app, e così l'app non può più essere installata. Se ce l'hai installata funziona, ma quando cambi il telefono non puoi reinstallarla sul telefono nuovo e robe del genere. Tanto le scarpe erano una cacchiata, e invece no, perché a quanto pare erano molto utili, erano utilizzate da persone dalla mobilità ridotta, persone non in grado di allacciarsi le scarpe da sole, che apprezzavano molto questa cosa, che oltre ad aver dovuto spendere un botto rispetto a delle scarpe normali per avere semplicemente il privilegio di potersi allacciare le scarpe come fanno le persone normali,
adesso non posso.
Adesso si trovano con delle scarpe che non funzionano più, bisogna tirarle a mano e tutta una serie di riduzioni. Anche quella del colore, perché le scarpe hanno dei LED colorati che si poteva selezionare tramite l'app il colore. Quando l'app smetterà di funzionare, dice la Nike, le scarpe rimarranno del colore, dell'ultimo colore selezionato.
Attenti,
pensateci bene.
Attenti col giallo.
Pensateci bene con quei rosa, con quelle cose lì, perché esatto.
Comunque io credo che oramai, allora non sempre, però spesso è facile individuare i prodotti che faranno questa fine. Tra questo e quello di cui parleremo tra qualche secondo, secondo me ecco, potevamo metterlo nel libretto, potevamo fare una sezione del libretto rosso delle cose che andranno briccate nel giro di 2-3 anni.
In realtà quello seguente era qualcosa a cui tenevo io, perché gliel'ho quasi suggerito io a Jeff Bezos di farlo. Vi ricordate? Vi dicevo, no, prendi un tablet, lo metti sopra un Roomba e ci fai girare sopra Siri e hai fatto il robot domestico perfetto, che non devi rincorrere che cosa, ti segue lui e gli fai le domande, gli imposti gli ordini. E Jeff Bezos l'ha fatto, l'ha chiamato Astro, astronzo, e l'ha chiesto.
Dai, no. Anche perché somigliava così tanto a Wall-E, che era una cosa carinissima.
Secondo certo. Me era Wall-E che assomigliava ad Astro, però può darsi che
tu dici,
beh, non penso che no. Astro è uscito
ma non, cioè, cronologicamente non ci troviamo.
No, anche perché è uscito nel novembre del 2023 Astro, quindi è durato molto poco.
Hanno tolto la versione business, quella che doveva fare da sorveglianza, no? Quella rimane.
Ah sì?
Lo scopo dell'articolo era quello di dire che appunto dopo aver fatto quell'investimento che aveva promosso l'uso di Astro per fare sostanzialmente il cane da guardia, no? Quindi per fare riprese di sorveglianza eccetera eccetera, invece hanno praticamente dismesso la linea business con una lettera ai proprietari eccetera eccetera, dicendo che dismettono la linea business perché vogliono concentrarsi sul perfetto robot di casa.
Che però è ancora, dopo un anno dal lancio, indicato come invite only.
Sta andando benissimo.
Dagli tempo, perfetto robot di casa.
Dopo aver anche nel frattempo aumentato il prezzo, perché gli early birds se lo sono acquistati a mille dollari per arrivare a 1599.
Vabbè. Perché?
Che c'entra?
Ah, c'entra per la prossima notizia,
siamo saltati avanti,
cioè,
siamo
le polizie avanti. Di tutto il mondo hanno un problema con OnlyFans.
Vecchi porci, qual è il problema di OnlyFans? Okay. È che non possiamo andare a vedere se i minorenni pubblicano le cose sconce su OnlyFans, e quindi cosa c'è? Qual è il problema? Il problema sono i paywall.
Costa troppo, la polizia vuole OnlyFans gratis, fondamentalmente esatto. Il concetto è questo.
Esatto, quale scusa migliore? Io nella vita nelle scuse che ho mai sentito in vita mia, questa credo che sia una delle migliori.
Bellissima, no, dai, perché poi alla fine loro potevano accedere gratuitamente, ma solo alle linee in cui, diciamo, ai servizi per i quali c'era già una linea di indagine intrepresa, no?
Ma te pensa.
Mentre invece di fare pesca vogliono
tutto,
e così si fa
tutto.
Esatto.
Devo poter fare un po' di AI scraping per vedere se trovo qualche reato.
Sì,
abbiamo già AI scraping questa.
E OnlyFans ha dei sistemi di controllo, le persone per poter pubblicare, se non sbaglio, hanno bisogno di qualcosa tipo quasi una decina di documenti che ne verificano l'identità e la maggiore età. È ovvio, in come tutte le cose del mondo, che qualcuno aggira le regole. Poi in questo caso, almeno gli esempi che fa l'articolo di Ars Technica, non stiamo parlando di ci saranno sicuramente anche quei casi lì, ma non stiamo parlando di sfruttamento neanche della prostituzione, sfruttamento delle persone, stiamo parlando di ragazzine che
si autosfruttano
okay. Che si registrano da minorenni per pubblicare di loro spontanea volontà.
Ma da quello che ho capito, contenuti. In certe giurisdizioni, anche se ti autosfrutti, sei un pedofilo.
Sei un autopedofilo,
sì, perché sfrutti te stesso, che sei minore, quindi sfrutti un minore. Quindi sei un autopedofilo e vai in autogalera.
Vabbè, si chiamavano in altri modi, ma insomma, comunque la percezione che non fosse proprio tutto perfetto, cioè c'era.
No, ma vabbè, ma come in tutte le cose umane, appunto, no, la perfezione è complicata.
Non è di questo mondo.
Esatto, da qui a dire dobbiamo fare pesca a strascico, ecco, non mi sembra l'urgenza.
Ma l'OnlyFans di Digitalia no, è ancora.
E ancora no, dopo abbiamo fatto il NFT, ma l'OnlyFans ancora non...
E ci mettiamo, non so, le foto dei nostri piedi o dei primi piani dove si vede il microfono e la bocca e basta. Esatto, uno si immagina la voce suadente che parla vicino al microfono.
Mi sento male.
Quello che senti, ma te c'è sempre qualcuno in giro per il mondo che si eccita e paga. E proviamo, ci facciamo.
Come ho detto anche prima, a tutto c'è un prezzo.
A tutto c'è un prezzo, sono d'accordo.
Che siano fondi o che siano pervertiti o feticisti, a tutto c'è un prezzo.
E certamente. Dai, ultima notizia. Tap to pay diventerà più capable e più complicated. Michele, cos'è sta storia?
Perché complicated?
Non lo so, ce lo dice
complicated. Complicated perché l'NFC Forum, che è un tavolo rotondo di persone da aziende come sono Google, Apple e Sony, che si occupano di sviluppare quello che è il formato, lo standard del tap to pay, quando insomma prendete il telefono e lo appoggiate di fianco al POS per pagare. Oggi viene fatta, con le dovute differenze tra le tecnologie Google ed Apple, viene fatta soltanto la transazione. Quello che vogliono fare è infilare dentro la transazione anche un ulteriori stream di dati che ad esempio permettano di riconoscere, non so, la carta fedeltà dell'Esselunga, per farla molto brutta. Qual è il problema? È che, ok, voi dite, vabbè sì, finché la carta fidati dell'Esselunga, molto molto comodo.
Ma io non mi fido dell'Esselunga.
Esatto, il problema qual è? È che oltre alla carta fidati dell'Esselunga, questo diventa un ulteriore modo per andare a raccogliere dati e fare poi della promozionalità targetizzata e profilata sulla persona.
Eh certo, l'hai vista la figlia di Caprotti che faccia, se non lavora per l'NSA quella? bisogna stare attenti alle tessere fedeltà, molto attenti,
mamma, infatti,
molto attenti. Oggi strisci una tessera fedeltà e domani ti vengono a prendere perché è sempre
vengono a fare scraping.
Loro lo sanno dove abiti, loro lo sanno. Va bene, cincili del giorno.
Beh, è meglio.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione, le voci Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Max, stupiscici, colpiscici.
Ma guarda, veramente questa sera penso di stupirvi e di colpirvi, perché ormai sono 2 anni che parliamo solo di intelligenza artificiale. Ma a me mi avete sentito dire molte volte che era tutto scritto, e allora vi ho beccato un libro che si intitola AI Narratives, purtroppo è solo in inglese, che sostanzialmente fa una rassegna completa di tutti i modi in cui l'intelligenza artificiale è stata rappresentata nella fantascienza. Un'indagine sia sul modo in cui si è evoluto questo concetto, a partire addirittura dalle opere di Omero, per arrivare in tutto quello che è stata la rappresentazione della fantascienza dell'intelligenza artificiale da tutti i punti di vista. Per esempio, parlavamo adesso di questo Sanno dove abiti, c'è un capitolo dedicato a Artificial Intelligence and the Sovereign Governance Game. Quindi sostanzialmente un'analisi appunto del modo in cui è stato immaginato il ruolo delle intelligenze artificiali nei romanzi di fantascienza, quando sono state pensate come strumenti di sorveglianza e comunque di predominio. Difetto di questo mio gingillo nella sua edizione cartacea, anche in formato, scusate, nella sua edizione sia cartacea costa parecchio proprio, anche in formato Kindle costa parecchio proprio, ma udite udite, è possibile ascoltarlo gratuitamente su audible.it, nel senso che è una di quelle, è uno degli ascolti previsti nella, mi pare, un mese di prova che c'è gratuito. Quindi chi fosse interessato, prima di decidere di fare l'acquisto, che assolutamente raccomando, però prima di decidere potete ascoltarne tranquillamente varie sezioni, appunto facendovi un abbonamento ad Audible, e poi se non vi piace Audible lo disdicete e intanto vi siete sentiti questo AI Narratives, come ti racconto l'intelligenza artificiale.
Michele, prego.
Proseguo con un widget per Android e in particolare per chi ha i Pixel. Questo widget si chiama Smart Spacer, perché il Pixel sicuramente si ricorda che ha la possibilità di usufruire quella funzione di Google che si chiama At Glance, che era un po' l'evoluzione anche del Google Assistant prima maniera. Insomma, sì, c'era la barra di ricerca di Google, poi sotto tutta una serie di informazioni contestuali, come ad esempio se avete il biglietto dell'aereo salvato sul wallet, se avete degli appuntamenti in calendario che arrivano. Ecco, diventava un unico punto di riferimento del sistema per alcune informazioni contestuali. Ecco, quello è un widget chiuso, mentre invece Smart Spacer prende quel widget e gli dà la possibilità poi di aggiungere altri widget sviluppati dalla comunità, come possono essere, non so, c'è quello per Google Keep, c'è quello con Twitter, c'è quello per vedere ad esempio i dispositivi Bluetooth quanta batteria hanno. Insomma, ci sono un po' di cose utiline. Si può utilizzare poi su qualsiasi launcher, perché poi può essere utilizzato sia all'interno del At Glance originale, utilizzando il launcher originale, oppure come widget su un qualsiasi spazio della vostra home. Lo trovate su GitHub, nel link nei commenti dell'episodio, oppure se avete anche Optanium, che è l'applicazione, il repository per le applicazioni su GitHub, lo trovate anche su Optanium, e ovviamente è gratuito e open source.
È gratuito, open source, provatelo, cosa vi manca? Ultimo gingillo per oggi, Teeny Beauty, un articolo su Nature con un'intervista a Steve Schmeissner, che è un fotografo particolare, è un fotografo dotato di microscopio elettronico e che lavora facendo foto col suo microscopio elettronico alle cose più piccole, agli esseri più piccoli, dai virus alle cellule cancerose, ai batteri del nostro intestino, con l'intento di colorarle, elaborarle quel minimo da dargli un aspetto, come dire, appagante, piacevole, interessante, curioso, in modo da provocare curiosità nei confronti degli argomenti scientifici. Bellissime le foto a campione di questo articolo, bello anche l'articolo stesso. Non è una roba iper digitaliana, ma è una roba certamente tecnologica, e sono sicuro che i nostri amici geek digitaliani avranno piacere di andare a guardare le foto e a leggere l'articolo. Come tutti i gingilli del giorno, dove li trovate? Li trovate sul nostro sito, c'è una pagina dedicata a ogni puntata con il link che corrisponde al numero della puntata, per cui questi gingilli e tutti i link alle notizie di cui abbiamo parlato oggi li trovate su digitalia.fm/732. E per chiudere le raccomandazioni finali, le orecchiette fresche dovete portare, cioè le orecchie delle vostre amiche e dei vostri amici proto-digitaliani, li fate diventare digitaliani a tutti gli effetti, quello ci dedicate un po' del vostro tempo, ci potete dedicare un po' del vostro talento scrivendo una recensione o producendo qualche contenuto che può essere utile per Digitalia, e il vostro tesoro, Time, Talent and Treasure, sono i tre capisaldi del Value for Value, del Treasure vi abbiamo già parlato, chiedendovi di diventare produttori esecutivi, dando una mano economicamente al sostentamento di Digitalia. Direi che con questo possiamo chiudere questa 732 dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo,
e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.